Andrea, no, scusa, perché c'è gente. Andrea, poi Pierangelo e poi Eugenio, poi altro giro.
Sono un breve accenno. Visto che quando ormai mi occupavo di criminalità, ci ho trovato in Milano università, mi occupo di criminalità minorile e anche adulta, e vedendo appunto i dati della criminalità, soprattutto sull'estero, tutta questa crisi della DigiDash sta portando ad un fenomeno interessantissimo. Ovvero che uno della middle class, piuttosto che essere etichettato dai suoi vicini di casa, sui conoscenti come disoccupato, è etichettato all'interno della famiglia come un fallito perché non può vivere la pagnotta, preferisce essere etichettato dalla società come criminale. Infatti, se si guarda i dati della criminalità, adesso mi interessa proprio l'inizio con questa cosa, ma invece all'interno dell'America è già avanzato come fenomeno, ci troviamo di fronte a questa cosa interessantissima di come tanti padri di famiglia che facevano il manager, il dirigente, il quadro, il middle management, fino a qualche mese prima, adesso si trovano, a parte con quanto dei servizi che vanno a fare da dirigenti e camionisti, ma alcuni, e non è una fetta piccola, si trasferisce completamente dall'interno e dire ma adesso vediamo, io con questo lavorando così guadagno qualcosina, però per farmi un plus valore più personale vado sul supermercato ed esco come se fossi più di estrogeni con il giubbetto, sapete, poi mi beccano, però perlomeno con la mia famiglia io non l'ho tradita e almeno io mi ci perdo con la pagnotta. E questo fenomeno si sta sviluppando in Italia, e tanto che più che adesso ci stiamo accorgendo che i genitori, che prima se il figlio commetteva un atto deviante, diciamo un furto, prima magari lo giustificavano perché dicevano ma sì, è un ragazzino, ho sbagliato, adesso lo giustificano non con una scusa diversa, ovvero io accetto di più il tuo atto perché tu contribuisci al benessere della famiglia. Siamo arrivati a questo livello che non so, che appunto, che non è che questione di subcultura, qui siamo a fatto di gente che si preferisca farsi etichettare in un modo totalmente negativo piuttosto che essere insolvente nei confronti della sua famiglia ed essere di un'immagine negativa della sua famiglia e della società. Quindi l'etichetta del criminale, del deviante, diviene un'etichetta migliore di quella del disoccupato. Ed è questa una cosa che veramente che ci deve far riflettere, perché se le aziende chiudono, e questa cosa in America posso dire di conoscerla perché conosco anche la situazione della Pininfarina e la vedo anche come in America con il parte extra, appena la Pininfarina è passata nelle mani delle banche, in America hanno detto, hanno chiamato la Pininfarina extra a Miami, quindi che gli americani gli hanno detto, noi non vediamo più nulla da fare, perché se siete in mano alle banche vuol dire che siete falliti. Quindi ha detto, noi quando ci sarà uno che è il capo dell'azienda, che è il capitale di tutto, allora noi dividiamo le commesse, ma altrimenti noi non ci fidiamo da chi si rimane le banche. E così si è visto dai dirigenti che la mattina sono andati con la BMW M3 in ufficio e la sera hanno il concessionario a venderla. E succede così, e quel punto di lì dopo parte un indotto che ha costruito da questa nuova classe di neocriminali, criminali di sussistenza.
Pierangelo.
Parlare un po' al futuro diventa un po' faticoso, però se voglio provare a farlo lo stesso. Lei ha parlato prima oggi, tra l'altro, con un cliente di ambiente social, dal punto di vista del quadro molto lucido che ci ha fatto. Della società e della conoscenza ha parlato proprio del ruolo della innovazione, di cui questa componente della realtà del mercato è molto molto importante. Per esempio il caso della ricerca operativa di cui mi sono occupato per anni e della fatica di accettare l'innovazione dell'impresa, e che questo evidentemente rappresenta di fatto una leva per uscire anche dai momenti di crisi. Ecco, storicamente ci sono delle esperienze nella quale sull'orlo del baratro anche le grandi multinazionali hanno cambiato le tecnologie, hanno recuperato questo processo. Quindi molto spesso davvero in quel momento in cui il sistema sta direi vicino a un crollo, possono essere i momenti in cui la capacità innovativa e la creatività cambiano. Personalmente ho vissuto io una vent'anni fa su una multinazionale di informatica di IBM, dove una tecnologia che stava nel cassetto da quasi 100 anni e nel momento in cui si stava crollando, sarei allora lì negli anni 90, si trattava di sentirci dell'ordine di miliardi di dollari di vent'anni fa, è arrivata e è tenuta questo processo. Allora io mi chiedo, proprio in funzione della relazione della microsocina all'inizio, dove questa situazione che stiamo vivendo impone una riflessione di fondo proprio sul cambiamento che abbiamo vissuto in vita. Lei ha citato forse Zanzini, comunque anche negli ultimi libri che stanno uscendo, Crack ed altri, sostanzialmente si sottolinea come la finanziarizzazione dell'economia è avvenuta anche nelle imprese, quindi il 40% dei profitti negli ultimi 5 anni delle imprese statunitensi erano profitti di natura finanziaria. L'abbandono della dimensione di natura produttiva eccetera è avvenuto un po' fortemente. Allora io mi chiedo, in questo scenario dove in questo momento la dimensione di crisi sulla capacità di guardare il futuro interroga tutto, certo ci possono essere le uscite a breve, tipo quella descritta prima o da altre, no? Che però non hanno futuro, e delle prospettive certo, si parla a grandi linee di infrastrutture, ma dentro quelle però c'è, mi pare, dentro anche dei forti contenuti innovativi sulle energie rinnovabili, per esempio, dove la componente strutturale si sposta anche sulla capacità di investire nello sviluppo anche di una tecnologia che sia molto più grande. In questo contesto, guardando al futuro senza negare la realtà molto cupa del presente, che ruolo potrebbe giocare anche a livello del paese, diciamo, la rappresentanza della conoscenza, della economia della conoscenza che la microclasse e le sue componenti può giocare? Perché oggi fondamentalmente questo potrebbe rappresentare un'alternativa alle grandi infrastrutture, quindi non tanto sullo stretto, ma grandi capacità di ripensare la struttura. E chiudo. L'esempio che lei ci ha fatto di questa struttura della supply chain, poi basata molto sulle comunicazioni, mi ha fatto ricordare una riflessione che ho fatto 5 anni fa, direi con Mario De Aglio, sul problema che un paese direi ha un'attività che viene prediletta rispetto a un altro, sommando però l'economia di produzione più l'economia di comunicazione. Quando queste due variabili cambiano anche i fattori, quindi certe attività produttive a questo punto ritornano, perché i costi di distribuzione potrebbero diventare anche più grandi. Non sto pensando a una visione protezionistica, mi sto solo chiedendo, e termino, se allora in uno scenario che impone questa capacità, questa necessità creativa, lo spazio che il middle class potrebbe giocare, per uscire e per restare qui.
Eugenio? Prima di tutto un grosso grazie, perché veramente molto istruttivo questo forum, mi servirà anche per dare informazioni a quelle che sono in età, parenti, nipoti, che vivono questa situazione, perché loro sono freelance. Però la domanda che volevo fare era questa. Questo modello che io chiamo, adesso in termini inglesi mi sfuggi, non conosco l'inglese, ma il decentramento, no? La parcellizzazione. L'ho vissuta, o lo vivo tuttora, anche con le conseguenze di tipo urbanistico presenti in Italia. Allora, faccio un esempio proprio. Da 15 anni a questa parte, 15 anni a questa parte, nel paese di Veduggio, dove ci sono due aziende che sono leader mondiali nella bolloneria, Grossa e Fine, la Fontana e la Gratti, Fontana ha ricostruito ex novo tutto il centro direzionale in collegamento con tutto il mondo, un palazzo molto alto tutto il dentro, dove regola tutto questo discorso. Il problema, quindi sono le problematiche anche di tipo urbanistico, è che in Brianza tutte queste proliferazioni di mini aziende, piccolissime, 2-3 dipendenti o familiari, tutto questo discorso crea problema di urbanizzazione, nel senso che adesso questi camion giri di gente passano in mezzo ai centri del paese, dei paesini, sono molto piccoli, creando problemi, che alle volte tirano giù i balconi, no, parcheggiati in una marcia, la piazza, in una piazza del paese, il nostro paese italiano, due vetture di auto amica nostre, la nostra organizzazione di volontariato, sono state centrate da un team spagnolo che non potendo forzare perché la gente poi stupida li fanno passare, ci sono i cartelli, dico no vai vai vai, questo non può passare, fare plumaggio, boh. Ma vero, prendono dentro anzi, questo è una forma di colorazione, no? Quello che vuol dire è questo lavoro che tu hai fatto anche con l'associazione rispetto al discorso del presidente, ma anche dell'indagine fatta per esempio anche sul campo sociale, perché noi per esempio come cooperativa Solaris che lavoriamo e da tanto tempo lavoriamo nell'ambito delle marginalità, carcere, tossicodipendenza, ma anche servizio alla persona, centri di uomini, no? Abbiamo avuto la volontà di lavorare con il discorso a rete, con le strutture a rete sul territorio, e secondo me sta dando dei risultati molto importanti che abbiamo messo anche sui nostri bilanci etici. Ecco, ultima cosa, mi ha ricordato molto la prima parte del lavoro fatto nell'industria alla grande valore delle cose che andavamo in giro di chiamare quando negli anni 70 abbiamo messo in piedi il discorso della lotta contro per la tutela della salute all'interno dei luoghi di lavoro, ed era quello che mettere insieme la conoscenza degli operai che lavoravano dentro la fabbrica ha portato poi alla modificazione stessa del lavoro, ma purtroppo ha portato alla ulteriore parcellizzazione, no? Portando questo discorso, no? Della atomizzazione. Ma credo anche che non è una cosa, sì, ha avuto maggiore sviluppo, il maggiore cosa con effetto anche dal sviluppo della informatizzazione. Ma se noi andavamo a pensare il discorso del lavoro decentrato, no? Era anche da prima, la famiglia di mia moglie era una famiglia di maestri tessitori, no? Che lavoravano con terzi, che sono andati in fallimento, il fallimento ha dovuto chiudere l'attività, quando le aziende madri non pagavano. Erano 60 dipendenti, anni 40, prima degli anni 40. Cioè, proprio, chiudi.